Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Stiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa prima puntata del 2026 di Doppio Clic. La scaletta questa sera prevede tanta roba, dall'intelligenza artificiale a alcune notizie che riguardano il mondo tecnologico digitale, in particolare in Italia, ma anche a livello geopolitico, mettiamola così, perché è un periodo veramente, mettiamolo così, frizzante, per essere ottimisti, a livello internazionale, e il mondo delle tecnologie lo rispecchia a pieno. Io vi do però per prima cosa quelli che sono i contatti della trasmissione, quindi doppio clic chiocciola radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, segnalazioni di quello che succede, che magari io non colgo, e devo dire che capita sempre più spesso che ascoltatrici e ascoltatori mi segnalino qualcosa che è passato sotto i miei radar. Invece, se volete dialogare con me nel corso di questi 60 minuti, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it, oppure usare SMS, WhatsApp, Telegram, inviandoli al 331-62-14013, come fa Alessandro, che saluto, che mi dà sostanzialmente il benvenuto nel nuovo anno. Ma andiamo a vedere che cosa è successo, e vi anticipo che io faccio una cosa un po' al contrario, cioè di solito quando finisce l'anno si fanno i calcoli, i bilanci dell'anno. Ecco, noi li facciamo invece quando comincia quello nuovo, dai. Tra l'altro, visto che siamo ancora in pieno festeggiamento dei 50 anni di Radio Popolare, io rinnovo i ringraziamenti per tutte le varie cose che hanno fatto gli ascoltatori e le ascoltatrici insieme ai colleghi nel corso di questi festeggiamenti. Beh, Alessandro, quando ha scritto, ha detto "eppure abbonato". Ecco, l'abbonamento, ricordiamolo, è quello che tiene in piedi questa radio e tiene in piedi anche Doppio Clic. Dicevo, tempo di bilanci, di solito a fine anno io li faccio invece quando comincia quello nuovo, e in particolare io ero andato a guardarmi, prima di decidere di fare una conduzione musicale il 24 di dicembre, perché il mercoledì quest'anno è stato un po' strano, nel senso che è caduto il 24 e il 31, quindi Doppio Clic in quei giorni è saltato. Ero andato a guardarmi la classica classifica delle ricerche su Google, un po' per curiosità, un po' perché di solito escono fuori delle cose buffe, e devo dire che le cose buffe ci sono. Andiamo a guardare un attimo quella che è la classifica di Google per quanto riguarda l'Italia. Una cosa che mi sconcerta: in un anno in cui Yannick Sinner, l'ha fatta da padrone. Beh, fra i personaggi più cercati nell'ambito tennistico, in realtà c'è prima Lorenzo Musetti, che è considerato un po' il numero due del tennis italico. Probabilmente, beh, questo è dovuto al fatto che qualcuno magari non lo conosceva e andava a cercarlo. Dopodiché le categorie che utilizza Google per mostrare le ricerche più popolari sul suo motore di ricerca prevedono, vabbè, film, cantanti, ricette. Se vi interessa, la ricetta più cercata è stata quella del casatiello napoletano. E poi ci sono le cose buffe, tipo come vestirsi, punto di domanda, cioè come vestirsi in particolari occasioni. La più ricercata è stata come vestirsi a Pasqua. Ora, io resto abbastanza perplesso di fronte a questa domanda, ma mai quanto si possa rimanere perplessi di fronte a la categoria come si fa. Allora, come si fa, punto di domanda, al primo posto c'è come si fa il porridge e va bene, al secondo posto c'è come si fa la tanatoprassi. Ora, la tanatoprassi, leggo direttamente dall'AI overview di Google, è una tecnica di trattamento post-mortem che preserva e cura igienicamente il corpo del defunto per rallentare la decomposizione. Cioè, mi state dicendo seriamente che la seconda ricerca in Italia nel corso del 2025 è stata sostanzialmente una tecnica di imbalsamazione, e la terza è come si fa il vacuum addominale, che non avevo la minima idea di cosa fosse. Sono andato a cercarmelo. In pratica è una tecnica di respirazione e di apnea che permetterebbe, mettiamola così, usiamo un condizionale, di andare a rinforzare i muscoli addominali, in buona sostanza fare il ventre piatto. Queste bene o male sono le tendenze che ho trovato più interessanti nella classifica dei Google Trends del 2025. Facciamoci delle domande su come siamo messi in questa parte del mondo. Male, secondo me. Allora, cose surreali che ci portiamo dietro dal 2025. C'è questa notizia che io ho messo nella mia scaletta da due settimane, in buona sostanza, e che secondo me merita di non andare perduta. Allora, tutta la vicenda Russia-Ucraina, avete presente che, almeno a me è capitato di leggere parecchi articoli in cui si è raccontato che il conflitto fra Russia e Ucraina ha cambiato completamente quello che è lo scenario a livello militare, perché un ruolo di primo piano ce l'hanno i droni. Però qui si va un po' oltre, perché c'è un articolo di Wired, articolo a firma di Lucia Bellinello, che riguarda una startup russa che si chiama Neyri, che in buona sostanza ha deciso di trasformare i piccioni in droni. Ora, vediamo di subito clear the air, come si suol dire. Non si tratta di piccioni robotici, si tratta di piccioni biologici, cioè proprio il classico piccione, quello di Piazza Duomo, che viene acchiappato, gli si mette una sorta di zainetto sulla schiena e gli si infilano, in buona sostanza, dei contatti elettrici nel cervello in modo da poterlo pilotare a distanza. A quanto pare le sperimentazioni di questo tipo hanno permesso di far volare questi piccioni nella direzione desiderata. In pratica si carica un piano di volo e poi vengono inviati degli stimoli direttamente al cervello del volatile in modo che li segua, e in questo modo si potrebbe avere un fantastico piccione spia, perché al piccione viene anche installata, mettiamola così, una sorta di webcam. I vantaggi, secondo quanto sostiene questa azienda russa, che ha avuto anche 360 milioni di rubli di finanziamento, che equivalgono più o meno a 4 milioni di euro, sarebbero che i piccioni riescono a volare per una distanza maggiore rispetto ai normali droni, e che soprattutto riuscirebbero anche a muoversi all'interno di ambiti urbani in cui un drone tradizionale avrebbe dei problemi. Ora, io trovo la cosa piuttosto raccapricciante, meno raccapricciante del fatto che ci sia una guerra in corso in Europa ormai da 4 anni, più o meno, e però questo ci dà l'idea di quello che è l'evoluzione dell'interfaccia uomo-macchina. Notizia che va di pari passo, questa la faccio molto breve, col fatto che Elon Musk, non metto la solita sigletta dedicata al buon Elon, ha annunciato che Neuralink, che è in buona sostanza qualcosa di molto simile, cioè quel sistema di interfaccia uomo-macchina che sta promuovendo da tempo, a suo giudizio nel 2026 dovrebbe entrare nella fase industriale, cioè abbandonare la fase sperimentale e passare quindi alla produzione in serie di interfacce che consentano di controllare col pensiero un computer. Ricordiamo che c'è stato un caso piuttosto celebre, ne abbiamo parlato anche qui a Doppio Click, di un paziente al quale è stato installato Neuralink e che, nonostante avesse delle lesioni piuttosto pesanti, riusciva in buona sostanza a controllare un computer, addirittura a giocare a videogiochi con un ottimo livello di performance. Sappiamo però che Elon Musk tende a fissare spesso e volentieri delle deadline per l'evoluzione dei suoi prodotti, che sono ben poco realistiche, e scusate, rido perché ho Stefano che ha scritto il cartone animato Catch the Pigeon tornerà decisamente in auge, e Stefano forse non sa che è uno dei cartoni animati che mi è rimasto instillato nella memoria. Mi ricordo perfettamente la canzone, magari dopo, quando ho una pausa, vado a pescarmela da qualche parte e riesco a mandarla in onda. Non dobbiamo preoccuparci più di tanto, perché di solito Elon Musk quando annuncia qualcosa lo fa con almeno 20-30 anni d'anticipo. Stiamo ancora aspettando la prima Tesla che riesca a guidarsi da sola, e ha già detto 200 volte che sarebbe arrivata entro un mese. Ma cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare dell'Agenzia Spaziale Europea. Allora, ne parliamo per due motivi. Il primo è una notizia che ho intercettato qualche giorno fa. C'è stato un attacco informatico all'Agenzia Spaziale Europea, ESA. In pratica ci sarebbe stato un cybercriminale che sarebbe riuscito a rubare un archivio di oltre 200 gigabyte dell'agenzia che si occupa di mettere in orbita e gestire i satelliti per l'Unione Europea. Bene o male è quella l'attività principale dell'ESA. dati che adesso sarebbero disponibili a tutti sul dark web. Però questa notizia mi dà il destro, come si suol dire, per recuperare un tema che mi è capitato di intercettare qualche mese fa. Perché? Perché mi è capitato di visitare quella che è il Research Lab di IBM a Zurigo, uno dei posti più divertenti per un nerd come me, perché si ha la possibilità di incontrare chi fa ricerca pura e di chiacchierare sia con i responsabili di IBM sia la loro controparte di ESA, che si occupa di un progetto molto molto bello. Allora, tutto è legato all'intelligenza artificiale, tanto per cambiare, ma l'intelligenza artificiale per una volta, diciamo, quella buona. Che cosa hanno fatto l'ESA e IBM? In pratica hanno preso tutti i dati che vengono registrati dai satelliti della costellazione Copernicus, che è la costellazione di satelliti messi in orbita dall'Agenzia Spaziale Europea, e li hanno utilizzato questi dati per fare dei modelli di intelligenza artificiale che permettono di analizzare eventi come gli incendi, le inondazioni, consentire in questo modo a chi si occupa di contrasto e prevenzione degli eventi catastrofici a livello naturale, anche se di naturale ormai hanno pochissimo, di riuscire a prevedere quelle che sono le conseguenze dell'evento e come contrastarlo. La cosa molto bella è che la filosofia è completamente open, quindi tutti i dati sono disponibili per chiunque. L'altra cosa molto interessante è l'evoluzione dei large language model che è stata sviluppata nella collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea e IBM. Perché? Perché in pratica loro hanno creato un foundation model, cioè un modello molto grande, molto elaborato, con un mucchio di dati. Considerate che i satelliti della costellazione Copernicus sono diversi tra loro, nel senso che sono molto specializzati. Ci sono quelli che riprendono immagini semplicemente ottiche, altri che utilizzano sistemi radar, altri che utilizzano sistemi termici, mettono tutto insieme e hanno creato un modello gigantesco. Dopodiché hanno creato una versione teeny, cioè piccola, dei modelli stessi, e li hanno resi disponibili a chiunque. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che per far girare quei modelli non servono macchine particolarmente potenti, non serve avere un'infrastruttura gigantesca. Si trattava, nel caso specifico, quando sono andato lì, di una dimostrazione per la stampa, e ci hanno permesso, per esempio, di caricare un modello che pesava circa 90 mega, cioè io l'ho caricato sul mio smartphone e con quel modello ero in grado di individuare dalle fotografie satellitari la presenza di un elefante nella savana. Questa è una modalità, diciamo, molto diversa da quella che viene portata avanti dalle big tech, in cui il grande large language model intanto viene proposto a pagamento, secondo richiede un mucchio di risorse, e poi avremo occasione di parlarne nel corso di questa puntata di cosa significhi tutto questo e quali siano le conseguenze, inoltre permette di innescare quel, sto per dire una parolaccia, circolo virtuoso che permette a tutti di contribuire allo stesso processo. Perché racconto tutto questo? Beh, perché mi fa un po' ridere il fatto che qualcuno si sia preso il disturbo di andare a rubare dei dati da una agenzia che in realtà dell'apertura dei dati fa proprio una delle sue caratteristiche principali. Magari potevano anche lasciarli in pace. Siamo già alle 21:50, quindi è il momento di un brano. visto che l'anno si è aperto in maniera piuttosto turbolenta per tutte le notizie che avrete letto, sentito, visto sui vari media, io oggi vado con della musica molto, molto, molto rilassante e partiamo con gli XX. Nel 53 questi erano gli XX, mentre questa storia del piccione sta facendo impazzire tutti. Vediamo se mi riesce sta roba. No, non mi riesce, ma neanche per sbaglio, perché ho il mixer digitale impostato in maniera diversa. Vabbè, noi andiamo avanti non parlando di piccioni, però segnalo Pietro che mi ha mandato una bellissima fotografia e link a un articolo che parla dei piccioni che durante la prima guerra mondiale venivano dotati di una fotocamera piuttosto rudimentale, venivano mandati sulle linee nemiche. Cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare di gemelli digitali, ne abbiamo già parlato qui a Doppio Click, ma in questo caso di gemelli biologici, e lo facciamo con Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, tu sei andata a Napoli in un laboratorio dell'Istituto Italiano di Tecnologia che fa una cosa piuttosto particolare, cioè utilizza la logica io la chiamo del gemello digitale, poi mi correggi tu in qualsiasi modo, per curare malattie particolarmente importanti, mettiamola così, come i tumori.
Sì, esatto. Allora, diciamo che si cercano di migliorare sia le diagnosi che le cure, di, soprattutto del tumore, poi applicabile anche ad altre malattie, diciamo, che hanno preso come uno dei primi esempi di applicazione questo, e hanno due linee di ricerca, che si dividono in due linee di ricerca in questo enorme laboratorio di 1200 metri quadrati, proprio vicino allo stadio, per chi conosce Napoli. E hanno
Armando Maradona.
Esatto, e hanno appunto due linee di ricerca sempre collegate un po' al cercare di migliorare diagnosi e cure della malattia e quindi di fatto insomma la qualità della nostra vita.
Senti, come funziona questa tecnologia?
Allora, una è proprio una linea di ricerca, è quella di cercare di istruire le cellule a ribellarsi ai tumori, che è un po' come insomma ricercatori che sussurrano alle cellule, no? E quindi cercano di dargli delle istruzioni, cambiando la loro, diciamo, dal punto di vista dando degli istruzioni genetiche alle cellule, in modo tale da cercare di convincerlo in qualche modo a reagire diversamente al tumore che le attacca. Adesso io sto semplificando moltissimo, non sto usando il gergo tecnico, ma proprio per cercare di trasmettere un po' quello che è il concetto della loro ricerca. Quindi di fatto, di fronte a delle cellule che generalmente, diciamo, impazziscono, facciamo così, e quindi creano e aumentano la malattia, loro cercano di in certo modo cambiare il loro mindset, la loro mentalità e la loro reazione, convincerle a non reagire come farebbero invece naturalmente di fronte al tumore.
Sì, io stavo leggendo prima il tuo articolo e mi piaceva molto il paragone, cioè in pratica le riprogrammano come si farebbe con un computer, dicendo: ok, voi reagireste così? No, fate sta roba qua.
Esattamente, esattamente. Quindi proprio e lo fanno in una maniera simile, nel senso in una maniera ovviamente invisibile, e poi monitorano il loro comportamento. E diciamo, io ho visto uno schermo in cui c'erano le cellule che imparavano e quelle che non imparavano, si vedevano in diversi colori, no? Quelle obbedienti, quelle riprogrammate, quelle no. E più cercano di diciamo istruirle in modo migliore, più vedono i risultati, vedono che più cellule ubbidiscono e si fanno riprogrammare. E questa è la loro sfida.
Allora, senti, facciamo una dichiarazione rigorosa e necessaria. Cioè, questo non vuol dire che si è trovata la cura per i tumori, però è un modo che permette di minimizzare effetti collaterali e resistenze. Aiuta.
Esattamente, esattamente. Okay. Si cerca di fare dei passi avanti, naturalmente non si è trovata la formula magica per eliminare questo problema dall'umanità, non ancora, diciamo.
Sì, anche perché ogni tanto io devo dire che complice un po' la tendenza a puntare a chiappa click, io ho in mente che mi capita nel corso di un anno di trovare 200 articoli che dicono: trovata la cura per i tumori. No, stiamo migliorando, cerchiamo di fare qualcosa di buono e andiamo avanti così. Senti, ma lo strumento nel tuo pezzo tu lo paragoni a una stampante 3D? È giusto quello che
sì dice. Sì, allora questi riguardano gli organi on chip, quindi sono una sorta di questo, qui arriviamo al gemello, quindi non digitale ma in questo caso biologico. Si cerca di ricostruire le connessioni che ci sono tra i nostri organi facendo un gemello biologico esterno che non ha la nostra forma ma che riproduce i collegamenti tra, che ne so, il mio cervello, il mio intestino, il mio stomaco e quello che serve. Perché mai fare una cosa del genere e perché mai spingere la ricerca sul fare questo? Perché si cerca di riprodurre in maniera più affidabile possibile il nostro corpo e tutti i funzionamenti, proprio per poi andare a testare anche qui dei farmaci o delle cure e capire e minimizzare gli effetti collaterali anche in questo caso. Quindi per esempio ancora quelli per il tumore si possono provare a fare diverse chemioterapie o diverse terapie simili, paragonabili a questo e capire quali hanno effetti collaterali. Cosa di speciale quello fatto agli IT? Che si riesce a riprodurre proprio le connessioni che ha Marta per cercare di minimizzare gli effetti collaterali di Marta, cioè quindi prendono, su mio consenso, un pezzo di me,
certo,
fanno questo gemello biologico di me e lì testano cosa io potrei fare come cura prima di farlo su di me. Questo per capire qual è quella che impatta meno e ha più efficacia.
Quindi in pratica un sistema che permette di personalizzare in maniera estremamente precisa, estremamente dettagliata, quella che è la cura prima di farla.
Esattamente, così se la sperimentano su quel circuitino lì che si vede anche nel mio articolo, in cui ci sono cose collegate che dovrebbero essere i miei organi, ma io rimango estranea a queste sperimentazioni. Dopodiché, quando trovano quella che secondo, quando si trova appunto quella che potrebbe essere quella, diciamo, meno peggio o più efficace, riescono a farlo su di me e minimizzando gli effetti senza prima sperimentare su di me. Esatto.
Ok, io vi segnalo come al solito che se volete andare a approfondire potete leggervi tutto l'articolo su wired.it, in questo caso, visto che Marta scrive un po' dappertutto come faccio bene o male io. L'articolo si intitola "Abbiamo visitato i laboratori di Napoli", cercate questo e lo trovate. Alex scrive: sembra l'inizio di una puntata di Black Mirror, a me viene da dire speriamo che finisca meglio, perché di solito in Black Mirror non finisce benissimo.
No, dai, speriamo, diciamo che insomma vedere queste, la ricerca di queste cose, vedere proprio come passo dopo passo si cerca di migliorare con una, veramente con una pazienza gigantesca, insomma fa sperare il meglio. Insomma, diciamo che ce la stiamo mettendo tutta per quello che ho visto.
Va bene, grazie Marta, come al solito ci racconti dei pezzi di tecnologia che ci sono in giro, che di solito passano un po' sotto i radar, tanto per cambiare. Ti ho già detto buon anno?
No, ma pazienza.
Buon anno?
C'è un anno intero per dirlo.
Buona serata, ciao, a presto.
Ciao, 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 ciao a tutti.
Ciao. Allora, non andiamo subito sull'intelligenza artificiale, anche se ho un po' di notizie, come al solito fa il catastrofico, il deprimente, ma non vi preoccupate. Però prima volevo inaugurare la rubrica cose buffe che succedono e che ci divertono tanto, perché la notizia la riporta ZMI Science, non so se la pronuncia sia corretta perché probabilmente il sito è tedesco, che racconta di quello che è successo ad Amburgo qualche giorno fa durante il 39esimo Chaos Communication Congress, che è una di quelle belle iniziative di hacker che consiglierei a tutti di seguire se vi piace un certo tipo di sottocultura. Perché quello che è successo è che a un certo punto Martha Root, che è una hacker della zona, si è presentata per il suo speech, quindi per il suo intervento, in realtà vestita da Power Ranger rosa. Avete presente che Power Ranger hanno tutti i colori, eccetera. E quello che ha fatto è stata una demo piuttosto particolare, nel senso che davanti agli entusiasti partecipanti al Chaos Communication Congress ha abbattuto tre siti che sono a metà fra il sito web e il social network di suprematisti bianchi. Quello che ha raccontato in tempo reale in pratica è stato che lei ha preso di mira nella sua attività White Date, White Child and White Deal, dei siti web dell'estrema destra, per capirci, White Date, come dice il nome, in pratica sarebbe un social network in cui le persone possono trovare un partner per appuntamenti che però rientri nei parametri del buon ariano o della buona ariana. White Child, stessa cosa per quanto riguarda i bambini. White Deal, non ho la minima idea e devo dire che non sono riuscito ad approfondire perché fortunatamente il sito è ancora giù. Devo dire che Marta Ruth ha fatto un lavoro fatto molto molto bene, perché oltre ad andare a studiarsi la struttura di questi siti e scoprire che naturalmente nonostante si riempissero la bocca di purezza razza, avevano un livello di purezza del codice molto molto più basso, tant'è che è riuscita a bucare i siti ed abbatterli in un paio di minuti, quello che si è divertita a fare è stato creare un modello di intelligenza artificiale che simulava delle persone che partecipavano a questi social network. Pare che tutti i nazi in questione ci siano caduti molto tranquillamente. Lei sia riuscita quindi a raccogliere un mucchio di informazioni, anche perché a livello di privacy il sito faceva abbastanza schifo. Per esempio, non andava a cancellare i metadati delle fotografie postate dagli utenti e quindi erano rintracciabili. Apro la parentesi da spiegone tecnico: ogni volta che noi scattiamo una fotografia col nostro smartphone vengono inseriti dei metadati, quindi dei dati aggiuntivi all'interno della fotografia, che dicono che dispositivo abbiamo usato per scattare quella fotografia, a che ora, di che giorno, ma soprattutto, se non abbiamo modificato le impostazioni, ci sono all'interno anche le coordinate GPS, quindi diventa molto difficile tutelare la propria privacy nel momento in cui si pubblica roba del genere. Devo dire che ha avuto un gran successo nel corso dell'evento e ci sono state una serie di proteste da parte dei gestori del sito, ma siccome diciamo che stavano in un'area grigia in cui non erano propriamente in regola, mettiamola così, la nostra amica hacker ha avuto abbastanza gioco facile nel respingere qualsiasi accusa di violazione della privacy. Brava Marta. Mentre mi arrivano dei trattati sulla geopolitica del Latino America al 331-6214013, se invece volete mandare qualcosa relativo al mondo delle nuove tecnologie è il benvenuto. Vediamo di fare un salto in Italia per capire che cosa sta succedendo a livello politico, amministrativo, eccetera, 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 perché ci sono un po' di notizie. Allora, prima notizia, è arrivata, immagino lo sappiate tutti, è arrivato l'annuncio da parte di Poste Italiane che lo SPID dal 2026 non sarà più gratis, ma si dovranno pagare 6 euro all'anno. Allora, grande indignazione da parte di tutti, grande stupore da parte di tutti, io devo dire un po' meno stupito, perché ho in mente che Poste Italiane ormai si comporta come una qualsiasi SPA e da quando è stata sostanzialmente privatizzata, e non era un mistero che a un certo punto avrebbe chiesto dei soldi, anche perché il governo Meloni ha annullato quelli che erano i finanziamenti, erano circa 80 milioni di euro all'anno, se non sbaglio, per i gestori dello SPID. Altro rilievo è il fatto che lo speed prima muore meglio è, perché è stato creato in un periodo di emergenza, che era quello della pandemia, in cui dovevamo fare tutte le cose online, bisognava trovare un modo per farle in maniera certificata e fra virgolette sicura. Ecco, ultimamente ci si è accorti che lo speed di sicuro non ha proprio nulla. Non mi ricordo esattamente in quale puntata di doppio click ne ho parlato, però il tema è quello della possibilità di fare un doppio speed. La spiego rapidamente. Ci sono 6-7 aziende private che possono emettere lo speed. Purtroppo tra queste 6-7 aziende non c'è un database comune in modo che loro sappiano chi ha fatto lo speed e chi no. Qual è il risultato? Che se io ho fatto lo speed con Aruba, per esempio, e qualcun altro fa uno speed, riesce a falsificare i documenti, spacciarsi per me, con Poste Italiane, beh, valgono tutti e due. E durante quest'anno abbiamo registrato una serie di truffe che hanno coinvolto dei poveri cristi che si sono trovati in situazioni piuttosto brutte, per esempio pensionati a cui è stata dirottata la pensione su altri conti correnti, piuttosto che impiegati pubblici che hanno subito un destino simile. L'alternativa è la carta d'identità elettronica, la cosiddetta CIE, che sfrutta, non sempre in realtà, non bisogna farlo sempre, il sistema NFC, cioè quello che permette di passare una tessera vicino al nostro smartphone per leggerla. In buona sostanza funziona più o meno come lo speed. Io devo dire la verità, l'ho provata più volte, funziona un po' peggio dello speed. A me è capitato molto spesso di ritrovarmi con errori, richieste di verificare la password 200 volte, cioè insomma quelle cose che poi ti fanno venire voglia di buttare tutto, lasciar perdere e tornare tranquillamente all'ufficio dell'anagrafe del tuo comune. Rimanendo sempre a Italia e burocrazia, c'è grande attesa per quello che deciderà il geniale ministro Giuli, ministro della cultura, che aveva annunciato a fine 2025, ma per adesso non si è ben capito che diavolo voglia fare, l'aumento del compenso per copia privata. Allora, ci torno su un attimo, perché ho intercettato un articolo di Punto Informatico in cui fanno vedere quale sarebbe l'impatto per l'Italia di questa tassa. Piccola parentesi, che cos'è la tassa per la copia privata? È una cosa delirante che è venuta fuori nei primi anni 2000, quando c'erano i sistemi tipo Emule per scambiarsi i file in peer-to-peer, in cui a un certo punto i detentori del diritto d'autore hanno urlato: oh mio Dio, qua ci rubano un mucchio di soldi, dovete compensarci in qualche modo. Qual è il metodo geniale che è stato trovato, ma non solo in Italia, anche in altri paesi, devo dire la verità? È dire: nel momento in cui tu compri un qualsiasi dispositivo digitale che ha una memoria, quindi ha un disco fisso, quello che volete, tu potenzialmente sei un pirata. Quindi tu quasi sicuramente andrai a violare il diritto d'autore di qualcuno e quindi ci devi pagare per compensare questa cosa qua. Ora, è una follia dal punto di vista giuridico, perché è una cosa che ricorda un po' Minority Report, cioè prevedono che tu stia violando la legge. Il punto è che con la correzione del ministro Giuli, noi ci troveremmo in una situazione in cui l'Italia pagherebbe più o meno il triplo di quello che si paga in Spagna, 5 volte quello che si paga in Germania e, non riesco veramente a fare i conti, 25-30 volte quello che si paga in Olanda. Ed è particolarmente indicativo il fatto che questo aumento avvenga oggi, nel anno domini 2026, in cui bene o male gente che si scarica gli MP3 illegalmente e se li copia sul dispositivo non ce n'è più, cioè quasi tutti fanno l'abbonamento a Apple Apple Music, Spotify, quello che volete. Vabbè, insomma, l'Italia si distingue sempre per queste fughe indietro, mettiamola così, e speriamo che il silenzio assordante di questi giorni significhi che Giulia ha deciso alla fine di non introdurre l'aumento della tassa per copia privata, anche perché tutti ci aspettavamo che venisse infilata come al solito nel decretino di Natale, che è quello in cui, siccome sei a sciare, non se ne accorge nessuno. Momento di un altro brano, così evito la secchezza delle fauci, continuo ad andare morbido e io il 2026 con PJ Harvey e Tom York lo comincio molto molto volentieri. Christmas we are in, quando sono le 22:20 quasi, questa è Radio Popolare sui 107.6, questa è Doppio Click, la trasmissione sul mondo di internet e delle nuove tecnologie, E adesso andiamo a parlare di memoria RAM. L'ho tenuta alla fine per farvi sanguinare le orecchie alla fine, così giusto per vedere come funziona. Qual è la notizia? Beh, che i prezzi delle memorie RAM nel giro di 3 mesi più o meno sono quadruplicati, il che sta provocando un casino pazzesco, questa è la sintesi. Per capirci, ci sono addirittura dei siti che vendono computer senza la memoria RAM dicendo compratevela da un'altra parte, mettetecela dentro voi oppure prendetela dal vostro vecchio computer. Però io qui apro una di quelle parentesi che mi capita di fare ogni tanto per spiegare che cos'è la memoria RAM, perché magari non tutti lo sanno e così si capisce un po' meglio quale sia la logica. Allora, la memoria RAM è la memoria volatile, mettiamola così, ed è uno di quei parametri che servono a capire la potenza di un computer o di un dispositivo, insieme alla velocità del processore. Io di solito, per spiegare a cosa serve la RAM, faccio questo paragone, cioè quello della bottega di un artigiano. Immaginiamo che da una parte ci sia il computer, dall'altra la bottega dell'artigiano. Da una parte c'è il processore, dall'altra c'è l'artigiano, cioè quello che fa il lavoro. Dopodiché, di solito nella bottega di un artigiano ci sono due cose. Uno, il magazzino, dove vengono tenuti tutti i materiali, tutti gli strumenti, tutto quello che può servire per lavorare. Ecco, nel computer quello è l'hard disk, il disco fisso, dove si memorizzano i dati, sono messi lì e quando ce n'è bisogno li si va a prendere. La memoria RAM invece corrisponde al banco di lavoro, cioè a quel tavolone su cui l'artigiano lavora e in cui metterà tutte le cose che gli servono al momento per il lavoro che deve fare in quel momento. Ora, è chiaro che più è grande quel tavolo, più roba può tenere lì a portata di mano e non deve portarla avanti e indietro dal magazzino, quindi dall'hard disk, più velocemente lavorerà. Questo è il motivo per cui la RAM è fondamentale per definire la potenza di un dispositivo, di un computer. Se io ho una RAM da 2 GB, vuol dire che posso tenere 2 GB di dati a portata di mano, quando mi servono li uso senza doverli andare a pescare dal magazzino, cioè dall'hard disk, cosa che richiede più tempo. In realtà millisecondi, però i millisecondi contano quando si fanno dei calcoli. Se ho 4 giga di RAM, quindi il doppio, posso tenere il doppio di strumenti e informazioni a portata di mano. Cosa sta succedendo e perché sono aumentati spropositatamente i prezzi della RAM? Beh, la risposta è la solita. L'intelligenza artificiale, perché per far girare l'intelligenza artificiale, mettiamola così, servono delle schede dedicate che sono molto simili alle schede video e la cui potenza è definita sia dalla velocità del processore ma anche dalla quantità di RAM. Quindi questa corsa forsennata che si è scatenata fra tutte le varie big tech che stanno cercando di creare data center sempre più potenti che permettano di far funzionare meglio l'intelligenza artificiale ha portato a una richiesta clamorosa di memoria RAM, e per le leggi di mercato, quando c'è una richiesta clamorosa, i prezzi salgono, ma sono saliti a un livello per cui non sono più sostenibili per nessuno, con una serie di conseguenze abbastanza interessanti. Una di queste, per esempio, viene riportata da svariati siti ed è il fatto che le prime vittime di tutta questa cosa sono i videogiocatori, cioè gli appassionati di videogame, che di solito vogliono avere una scheda video all'ultimo grido e quindi con tanta memoria RAM. Beh, si sono ritrovati di fronte a dei prezzi che non stanno né in cielo né in terra. Cosa hanno deciso di fare di conseguenza? Utilizzare il cloud gaming. Il cloud gaming è un fenomeno che è cresciuto notevolmente negli ultimi anni e devo dire che io ne sono un orgoglioso sostenitore, perché in realtà permette di risparmiare un mucchio di soldi. Il concetto è il seguente: tu hai un computer che alla fine non è così potente, ti colleghi a un data center che ti fa pagare, sì, 5 euro al mese, 4 euro al mese, in realtà il videogioco gira lì e te lo manda in streaming tramite internet. Se sei fortunato e hai una bella connessione, come per esempio abbiamo a Milano, con una latenza bassa, quindi con un tempo di risposta fra quello che fai tu e come risponde il server molto veloce, ti sembra di giocare col più bel computer del mondo che costa 3-4 mila euro, in realtà sei lì col tuo scassone da 300 euro, però hai una bella connessione a internet e ce la fai. Quindi sono molto contenti i servizi di cloud gaming. La cosa ridicola è che in questo caso però ci guadagnano sempre le stesse persone, perché uno dei servizi di cloud gaming più grosso è quello di Nvidia, e Nvidia è la stessa produttrice di schede per l'intelligenza artificiale con la RAM che le sta vendendo a peso d'oro ai vari Google compagnia. Bella, quindi non se ne esce, perché le posizioni diciamo di vantaggio all'interno di questo mercato sono terribilmente dure da scalzare sempre e comunque. Vi lascio con un paio di pillole sempre sull'intelligenza artificiale, citando uno studio che è arrivato da, non mi ricordo più quale stramaledetta associazione europea, Morgan Stanley, sì, stramaledetta ci stava, che ha valutato che entro il 2030 l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle banche europee dovrebbe portare a una perdita di 200.000 posti di lavoro. C'è un corollario in tutto questo ragionamento che a me lascia abbastanza perplesso, in cui si approfondisce anche quali sono gli ambiti in cui salterebbero i posti di lavoro, e sono le cosiddette figure junior. Cioè, detta in sintesi, l'intelligenza artificiale permetterebbe di svolgere quei compiti che al momento venivano affibbiati ai nuovi sfigati che venivano assunti e che si dovevano fare la gavetta. E molti si pongono la domanda di come questi riusciranno poi a formarsi all'interno del lavoro. Ora, a me sembra di dire una banalità, però di solito i lavori che vengono affidati ai junior, cioè a chi è appena entrato, sono semplicemente vessatori e non hanno nessun ambito formativo, a meno che non si pensi che portare il caffè possa essere qualcosa di utile, sensato e estremamente prezioso per la propria formazione nel futuro. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata del 2026 di Doppio Click. Io chiedo, ringrazio tantissimo Joshua perché mi ha detto una cosa che a me apre il cuore, dicendo: sei sempre chiaro e semplice nelle spiegazioni. Ecco, ti giuro, è una roba a cui io ci tengo tantissimo, non so se l'avevate notato. Vabbè, taglio corto perché stanno arrivando le news della notte, questa sera a cura di Viviana Stazzi, che non vedo ancora nello studio 1, ma che comparirà puntualmente. L'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Io vi auguro un'ottima serata. Ciao.